mille voci.
Benvenuti a voi tutti, un cordiale saluto da Antonio Bolzani, la prima edizione di questa nuova settimana di mille voci. Calcio regionale, fair play, rispetto e spirito ludico, dove siete finiti? È una domanda, è un interrogativo, violenza verbale e fisica, clima intimidatorio, arbitri costantemente sotto pressione e nel mirino di giocatori, dirigenti e spettatori. In generale, sui campi del calcio regionale, l'aggressività, la prepotenza e l'intolleranza contrassegnano spesso lo svolgimento di molte partite. Se ne è discusso e dibattuto molto nelle ultime settimane, dopo la rissa scoppiata durante la partita di Terza Lega fra Semine e Locarno e le conseguenti sanzioni inflitte dalla Federazione Ticinese di Calcio. Gli episodi incresciosi in campo e a bordo campo si susseguono un po' dovunque e anche nei campionati degli allievi, e negli ultimi anni, complici vari fattori, sono aumentati con comportamenti ostili e decisamente al di sopra delle righe e con una generale e sempre più diffusa maleducazione. Quali sono i motivi scatenanti? Dove è finito il fair play? È un problema che riguarda soltanto il football o l'intera società? Per intenderci, ci sono delle similitudini fra quanto capita su un campo di calcio e le liti, tafferugli e le risse che di tanto in tanto vedono coinvolti i giovani un po' dovunque. Negli altri sport, come vanno le cose? A questo proposito è molto interessante l'iniziativa lanciata martedì scorso dalle autorità cantonali e comunali di Ginevra, che hanno annunciato una serie di misure concrete per prevenire e per arginare ogni forma di violenza e di inciviltà nel calcio amatoriale. I diversi casi capitati nel recente passato nel Canton Ginevra non corrispondono di certo ai valori che lo sport in generale deve veicolare. Il gioco e il rispetto devono insomma ritornare al centro del campo, al centro di un'attività la cui immagine si è decisamente deteriorata negli ultimi anni. A mille voci allora facciamo il punto alla situazione, riflettendo sulle cause di questo malessere e di questi costanti e preoccupanti problemi e su quali soluzioni adottare, sia per rasserenare gli animi e le teste, sia per riportare il fair play e un po' di sanissima cultura sportiva sui campi. Abbiamo con noi quattro ospiti. Silvano Beretta, buongiorno, benvenuto, presidente della sezione tecnica del settore formazione della Federazione Ticinese di Calcio. Quali sono le sue prime riflessioni dopo tutto quanto si è detto, si è visto e si è anche deciso da parte vostra?
Buongiorno anche da parte mia. Le prime riflessioni sono state riflessioni di un certo fastidio, amareggiato e anche deluso, perché da quando sono entrato in federazione con Angelo Elia, mio sostituto della sezione tecnica, il nostro motto all'interno della sezione tecnica è stato quello di mettere l'uomo al centro del progetto e non la competizione ad ogni costo. Purtroppo questo messaggio fa fatica a passare.
Si è perso completamente quello che è lo spirito ludico, insomma, il fatto di giocare, di vincere, di perdere, ci sta a vincere, ci sta a perdere, ci sta a pareggiare. Purtroppo questo lo si nota anche nei campionati allievi, c'è questo spirito competitivo esasperato.
Esatto, purtroppo più nessuno accetta la sconfitta o accetta a malvoglia la sconfitta e non la digerisce bene, e poi si va sempre a imputare la colpa a terze persone.
Si cercano sempre delle attenuanti, delle giustificazioni. È un po' la società della delega, è qualcun altro delegato a preoccuparsi, a occuparsi, e soprattutto se perdiamo, se succede qualcosa, la colpa è di qualcun altro. E questo è un pericolo, è un grosso pericolo.
Sì, effettivamente questo è un grosso pericolo. Faccio un esempio banale: recentemente l'arbitro assegna una rimessa laterale a centrocampo alla squadra sbagliata, per così dire, tra virgolette. Ci sta che l'arbitro ha dato il fallo laterale all'avversario. 8 passaggi vanno in gol. La colpa è dell'arbitro perché hanno preso il gol per il fallo laterale.
E questo è effettivamente un esempio di quello che capita, direi, settimanalmente sui campi del calcio regionale e anche in molti campi del campionato allievi. Giorgio Genetelli, giornalista, collega e anche scrittore, si dice spesso: ma dopo tutto anche una volta capitavano queste cose. Sono uguali alle cose che capitavano una volta, le cose attuali?
Non so, forse gli effetti potrebbero essere non molto lontani, ma le cause ancora piuttosto avvolte nella nebbia, le cause forse sono diverse, ma dobbiamo ricordarci che, come diceva Desmond Morris, il calcio è una guerra simulata ed è nato un po' in questo modo, con delle regole molto semplici, basilari, anche di comportamento, di fair play, però era pur sempre considerato una specie di combattimento, nel quale in ogni combattimento si presuppone che l'avversario ceda, ecco. E questa cosa forse non è mai stata veramente cambiata e si è, come dire, permeata da tutta una serie di ulteriori regole che hanno codificato non solo il gioco ma anche i comportamenti, e forse tutte queste regole, fatte a fin di bene evidentemente, portano però a una deresponsabilizzazione, perché si potrebbe pensare: qui non c'è una regola precisa e definita, quindi possiamo fare quello che vogliamo. E questo è il gene della mancanza di altruismo, della mancanza di condivisione e poi alla fine della mancanza di rispetto. Diventa non più una contesa ma una sopraffazione.
Allora, l'infrazione delle regole, come diciamo, costante, oppure il non riconoscimento, io direi, anche di certe regole. C'è la regola, so che c'è, so che esiste, ma non mi interessa, io faccio comunque quello che voglio io.
Ma le regole comportamentali, le regole etiche che ci dovrebbero portare avanti individualmente in ogni campo della vita, possono essere appunto considerate personali oppure addirittura superflue, nel senso che sul campo c'è un arbitro, decide lui e quindi fuori faccio quello che voglio, pago il biglietto, perché si paga anche nel calcio regionale giustamente, e quindi mi sento in diritto di comportarmi male perché io il mio contributo lo do e chi deve far rispettare qualcun altro. Ed è una, appunto, una deresponsabilizzazione, secondo me, data anche, dico sempre secondo me, data anche dal fatto che poi continuiamo a rincorrere questa deresponsabilizzazione con nuove ulteriori regole. Alla fine sono talmente tante che uno dice: bah, te, si arrangino loro a mettere a posto le cose, io faccio quello che voglio. In più, alla fine, con tante regole, molte di queste regole non si conoscono.
Sì, deresponsabilizzazione oppure anche deriva, e anche deriva.
Insomma. Sì, poi è una deriva. Poi è chiaro deriva. Che la deriva è un effetto della causa della deresponsabilizzazione. Se tutti i protagonisti dello sport, parliamo del calcio in questo caso, dai giocatori ai dirigenti, ai genitori, al pubblico, non si rendono conto di far parte tutti dello stesso mondo e che l'avversario è semplicemente un avversario per 90 minuti, per 30, a dipendenza di quali sono le categorie. Se non ci rendiamo conto che l'avversario è un avversario e non un nemico da annichilire, è chiaro che poi questo pensiero porta all'effetto dell'annichilimento vero e proprio.
Sì, della deriva vera e propria, dell'annichilimento dell'avversario e soprattutto del non riconoscimento se l'avversario è più forte, più bravo, più attrezzato, insomma. Allora, calcio regionale, fair play, rispetto e spirito ludico, dove siete finiti? Potete ovviamente partecipare anche voi a questi numeri di telefono.
0848 03 08 08 WhatsApp 076 321 1113 SMS 955 parola chiave rete 1.
Tema caldo, caldissimo, quello del calcio regionale, dei campionati allievi. Il calcio è effettivamente un po' oggi al centro del dibattito. Mattia Piffaretti, buongiorno, psicologo e professore universitario di psicologia dello sport. Benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti e le ascoltatrici e gli ascoltatori.
È soltanto il calcio che sta accusando questo malessere?
Buona domanda. Penso che il calcio è forse la punta dell'iceberg, con dei fenomeni di violenza forse più spettacolari alle nostre latitudini in ogni caso. Però è vero che il tema della violenza si declina in varie sfaccettature anche in altri sport. Sono appena tornato adesso da un seminario proprio sul tema del safeguarding, cioè di come in fondo salvaguardare attraverso un ambiente costruttivo la salute mentale e la salute fisica dei protagonisti, che siano giocatori, spettatori, allenatori. Questo è un tema che tocca tutti gli sport, l'atletica, la ginnastica artistica e ritmica, ne abbiamo avuti di esempi, quindi il calcio sicuramente è una realtà interessante. È quello che ho voglia forse già subito di sottolineare, che è già stato sottolineato sia da Beretta che da Genetelli, è questo scivolamento dell'idea stessa dello sport, di porto, come etimologia, cioè qualcosa che dovevamo fare fuori dalle mura come fonte di piacere, e che è diventato proprio, diciamo, un ambito dove mettiamo tante ambizioni e tante frustrazioni, quindi un ambito dove è lecito sfogare le proprie frustrazioni e dove si vuole assolutamente dimostrare la propria superiorità. Mi è piaciuto anche il riferimento bellico di Genetelli, dove effettivamente lo sport anche storicamente ha assunto questo ruolo di sostituire la guerra, e quindi è diventato un po', diciamo così con un termine un po' forte, l'immondezzaio di tutte le passioni umane, e quindi la violenza che vediamo oggi attorno agli stadi, sugli stadi o nelle palestre, traduce una ricerca inadeguata di esprimere una serie di bisogni umani, bisogno di riconoscenza, bisogno di compimento, bisogno di brillare, che lo sport raccoglie, ma che oggi bisogna assolutamente riflettere a che maniera liberare lo sport da questa funzione e quali misure prendere.
Anche perché secondo me siamo ben al di là dell'aspetto, diciamo, agonistico, competitivo, ludico, sportivo, calcistico. Qui è un problema sociale, si tratta di un problema sociale vero e proprio, insomma. Io rimango anche un po' tante volte perplesso quando le società, i singoli club fanno le carte etiche, fanno i grandi principi di cose che si dovrebbero già aver assimilato nel corso dell'infanzia, dell'adolescenza, insomma. Non bisognerebbe arrivare nemmeno a fare le carte etiche di fair play. Certe cose devono essere già ben insite nel DNA di ognuno.
Sì, anche lì Genetelli dice qualcosa di molto interessante sull'aspetto delle regole, no? Quando c'è la regola c'è una parvenza di rispetto, però c'è il problema della deresponsabilizzazione, cioè io faccio per seguire la regola, ma non perché capisco intimamente il senso di questa regola. E per i comportamenti fuori dallo stadio è vero, si possono istituire delle regole e va fatto, quindi creando dei codici, delle carte etiche, però bisogna anche darsi i mezzi poi di applicarle, di prenderle come veramente criterio su cui sanzionare, e soprattutto di accompagnare queste carte etiche con tutto questo lavoro di comunicazione di cui Beretta anche diceva, di far passare il messaggio, andando a toccare intimamente tutti i protagonisti dello sport, dai dirigenti agli allenatori, ai monitori, ai giocatori stessi, che sono i protagonisti, ma che arrivano forse anche lì con un bagaglio emotivo molto carico, e che si tratta di guidare e di canalizzare in un'espressione sportiva costruttiva, positiva e non distruttiva.
Ecco, ma non è un po' illusorio pensare di far passare il messaggio e di comunicare a persone che sono state mal educate, non maleducate, mal trattino educate, cioè che non hanno avuto un'educazione a un certo tipo di comportamenti e a un certo tipo di rispetto verso gli altri?
Ma io sono un idealista, quindi è vero, è una questione di educazione, e l'educazione è una questione di apprendimento, quindi bisogna mettere le persone in una logica di apprendimento, quindi i lavori di prevenzione che si possono fare, e lì saluto l'iniziativa del Canton Ginevra, di cui sicuramente
parlerà
il nostro collega Isotta. Ma anche il lavoro di accompagnamento psicologico con educatori sportivi, gli spazi di parola dati ai giocatori, appoggio alle famiglie, è tutto un lavoro minuzioso che domanda energia, ma è la risposta, diciamo, da dare, affiancandola chiaramente a delle codici e delle sanzioni chiare che regolano i comportamenti. Però è qualcosa da fare, dove si va a toccare anche ai bisogni di queste persone. Che cosa un giocatore cerca attraverso lo sport? Sicuramente, ancora una volta, cerca la vittoria, cerca un sentimento di compimento dei suoi obiettivi, e come gestisce la frustrazione, questa è una competenza che si può elaborare attraverso un mirato lavoro di psicologia sportiva.
Fatto però da allenatori, da dirigenti, da presidenti, dagli addetti ai lavori, ma però devono essere supportati, Mattia Pifaretti, perché qui lo dico da allenatore, da dirigente sportivo, da tanti anni sui campi, da soli non ce la facciamo più, francamente. Io certo. Mi sento inadeguato, da solo non ce la faccio più di fronte a certe situazioni che purtroppo vedo settimanalmente.
Certo.
E questo è abbastanza desolante, francamente è abbastanza desolante vedere purtroppo situazioni veramente inaccettabili. Allora c'è Giancarlo al telefono. Giancarlo, buongiorno.
Sì, buongiorno. Un deterrente, ad esempio, in Italia, uno sbaglio che hanno fatto è stato togliere la squalifica a vita per chi toccava l'arbitro. Una volta lo sfioravi soltanto, eri squalificata a vita. Adesso, come mi ha detto di non fare riferimento al sociale o cosa, però il ruolo ad esempio dei professori di scuola. Mentre prima erano intoccabili come gli arbitri, adesso se il figlio ha preso qualche brutto voto, cosa, si presentano a scuola a reclamare chissà che cosa, sti genitori.
Certo, non c'è più il riconoscimento.
Il problema grosso parte dai genitori, perché i genitori non so cosa fanno, cioè anch'io sono genitore, ma a un certo punto il ruolo dell'arbitro o del professore non può essere sempre messo in discussione in toto completamente. Una volta se tornavi a casa con un brutto voto prendevi ancora,
certo,
le prendevi anche dai genitori, perché dicevano non veniva mai messo in discussione quel ruolo lì.
Grazie.
Adesso viene messo sempre in discussione tutto, è un'assurdità.
Grazie.
Se lo mettessero ancora la squalifica a vita, vede che gli arbitri ci pensano su, sia gli allievi che a...
Grazie Giancarlo, ci ascolti per radio. Effettivamente, Giorgio Giannitelli, i genitori oggi, non tutti per carità, ma tanti genitori sono i primi sindacalisti dei loro figli, cioè i loro figli sono intoccabili, hanno comunque a prescindere sempre ragione.
Sì, ma anche questo è un ulteriore effetto, perché il problema è la difesa strenua del proprio metro quadrato in un mondo competitivo oltre ogni limite, un mondo, non intendo quello del calcio, quello che ci occupa tutti i giorni, dove la competitività concede, ammette quasi addirittura la sopraffazione di chi potrebbe rubarti il posto di lavoro o altre cose, e quindi questa forma di vita evidentemente si riflette anche poi dal genitore al figlio e dai genitori precedenti ai genitori attuali. È una catena che non possiamo pensare di spezzare con una eventuale squalifica a vita, ma bisognerebbe ridiscutere tutto il nostro modo di vivere, perché...
Di vivere, di pensare, ma anche di scrivere, perché vediamo anche nella società civile, la colpa è sempre di qualcun altro. Pensiamo ai frontalieri, quanto sono subissati di colpe.
Sì, no, certo, ma...
Spostandoci oltre.
Sì, ma no, certo, no, non possiamo toccare un tema come questo che sarebbe...
Certo, ci porterebbe fuori, però
puntata.
È vero che... No, non è lo scopo della puntata, però spesso si cerca sempre la colpa...
Sì, però tutto questo viene perché bisogna...
Da un'altra parte.
Massimizzare sempre un ipotetico profitto che non sappiamo a volte nemmeno quale sia, no. Dimenticandoci invece del piacere delle cose.
Sì.
Noi abbiamo un piacere a fare la nostra professione, ma anche il gioco del calcio, si dice si va in campo, si insegna a vincere, ma non è vero, perché il piacere di giocare a calcio intimamente è anche riuscire a fare una bella giocata, a sentire l'aria,
è il divertimento,
la pioggia, il sole, i piedi vivi, sono tutte delle cose che fanno parte del gioco, e in questo non c'è competizione, perché sono sentimenti che proviamo. I sentimenti negativi che proviamo sono quelli indotti da una massificazione che ti dice tu devi giocare, tu devi lavorare e devi vincere. devi vincere sul posto di lavoro, devi vincere sul campo da calcio, e tutto questo porta naturalmente a...
Devi vincere tante volte anche con metodi molto discutibili.
Certo, poi naturalmente se uno ti dice devi vincere 40.000 volte al giorno, alla fine tu cerchi di vincere anche rubando, evidentemente.
Anche con espedienti vari. Allora andiamo con un po' di musica, poi continuiamo con Mattia Pifaretti perché deve lasciarci verso le 11.30, 11.35 perché ha un impegno, e poi dopo ovviamente Silvano Beretta e Massimo Esotta che pazientemente ci sta ascoltando.
I don't know why, but somehow I always seem to get tangled up in my pride. Ooh, maybe we're not that blind. Deep down inside, you know this love's worth one more try. Don't push it all aside, 'cause I wanna be good for you. I didn't mean to be bad, but darling, I'm still the best that you ever had. Just give me a chance to let me show you how much I wanna give you my love touch. Ooh, I wanna give you my love touch. Ooh. Why can't I climb your walls and find somewhere to hide? Can I knock down your door and drag myself inside? Your candles, and baby, maybe I'll light your light. I wanna feel the breathless end that you come to every night. This ever-changing love is pushing me too far. I feel the need to reach you right now, wherever you are. These empty arms are getting stronger.
A mille voci oggi si parla di calcio regionale, fair play, rispetto e spirito ludico. Dove siete finiti tantissimi vostri commenti? Grazie mille, tutti molto interessanti. Ovviamente si parla di sanzioni, di punizioni, quindi la repressione, oltre che di prevenzione. E poi dopo si discute anche sulle sanzioni inflitte dalla Federazione Ticinese di Calcio proprio per l'ultimo caso, quello di Semine Locarno, la partita di Terza Lega. Mattia Pifaretti, allora, più prevenzione, le sanzioni esemplari di cui si è molto parlato in queste settimane servono a qualcosa?
Sì, grazie per questa domanda. Se mi fermo a quello che è successo con tutto il lavoro di prevenzione fatto già negli anni 80 e 90 in Inghilterra, dove si è applicata una politica molto ferrea e intollerante su episodi di violenza negli stadi, e i risultati si sono visti. Quindi la sanzione, la regola chiara, è un elemento fondamentale nel regolamento, nella regolazione dei comportamenti e delle emozioni. Detto questo, va fatto un lavoro di accompagnamento, di percorso legato anche a quello che è l'intelligenza emotiva, cioè riuscire a far capire a questi giovani quali sono le loro emozioni, come vengono generate, come vengono gestite. Bisogna anche capire che quando si parla in particolar modo di violenza giovanile o in contesto giovanile, si ha a che vedere con un contesto evolutivo particolare. Sono dei giovani che hanno ancora una difficoltà a controllare una certa impulsività, la loro corteccia prefrontale è in evoluzione, e quindi c'è tutto un lavoro di prevenzione, di lavoro, di accompagnamento. E si diceva prima del ruolo degli educatori sportivi, degli allenatori, va rafforzato tutto questo aspetto dell'intelligenza emotiva come veramente base per una leadership che trasforma non solo i giocatori ma anche gli individui, che crea degli ambienti, certo, dei climi motivazionali che sono costruttivi, ed è un lavoro a lungo termine.
Dei climi piacevoli. C'è una considerazione di un'ascoltatrice, Renata, che scrive, mi scrive: bisogna introdurre a scuola un'ora di etica, rispetto di se stessi e degli altri. Mi colpisce il commento personale di Bolzani: mi sembra una persona autorevole, come mai in campo non riesce a farla valere? Non autorità ma autorevolezza. Allora, quei ragazzi sì, quei giovani si può essere autorevoli, si deve essere autorevoli e non autoritari, e si riesce. Il problema è il contesto fuori, che è diventato molto troppo complicato. Ti confronti con certe famiglie, certi genitori che non parlano la tua stessa lingua, Mattia Piffaretti. Allora come fare? Come potermi aiutare?
Allora, c'è una pressione sociale, lo diceva bene Genetelli prima, una pressione sulle società sportive al risultato, una pressione dei genitori che attraverso lo sport vogliono la riuscita sociale dei loro figli, e questo in particolar modo in certi contesti culturali. Lì evidentemente va fatto un lavoro di prevenzione, cioè creazione di percorsi sportivi aperti che evitino questo fenomeno che viene chiamato di ipertrofia sportiva, cioè il giovane si dà 100% o la famiglia si dà 100% per creare le condizioni di una riuscita sociale. Questo non dovrebbe essere il caso. Bisogna aprire questi percorsi sportivi, favorire i contatti scuola, sport.
Riuscita sociale, mi scusi Piffaretti, anche la non accettazione della sconfitta. Si perde molto spesso perché gli avversari sono più bravi, più forti.
Allora, la non accettazione della sconfitta è, diciamo, figlia di questa volontà assolutamente un sentimento d'obbligo di dover vincere per essere accettati e riuscire. E quindi è lì che è difficile la sconfitta, perché va a frustrare questo bisogno di superiorità che viene negato forse in altri ambiti della società, di formazione o di altri aspetti. Quindi lo sport ancora una volta va a riunire tutta una serie di ambizioni, di frustrazioni che sono difficili da gestire, e c'è da aprire un discorso proprio sulla pianificazione di una carriera aperta, dove lo sport ha un suo ruolo, una sua grande importanza, ma equilibrato a tutto il resto dello sviluppo dell'identità del giovane, che è un'identità anche scolastica, un'identità di formazione professionale e di elaborazione di strategie emotive.
Grazie mille a Mattia Piffaretti, psicologo e professore universitario di psicologia dello sport. Grazie per queste sue interessanti e molto apprezzate parole e sicuramente stimolanti riflessioni. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie e buon lavoro a tutti.
Grazie mille, allora buona giornata ancora. Intanto coinvolgiamo finalmente Massimo Isotta. Massimo, ciao, corrispondente per la RSI dalla Svizzera Romanda. Scusami di averti fatto pazientare tanto.
No, figurati, avete detto delle cose molto interessanti. Poi volevo salutare Mattia Piffaretti, con il quale abbiamo condiviso tante partite di basket, però non di calcio, ma anche noi qualche volta contro l'arbitro abbiamo protestato con educazione.
E oggi nel basket come vanno le cose, Massimo Isotta? Meglio che nel calcio, in generale?
Mi sembra che a livello di cultura proprio sportiva, cestistica, ci sia una bella differenza con il calcio attuale, ma è sempre stato così. Credo che sia anche un po' legato all'educazione che hanno gli americani, in particolare, sì, quando vanno allo stadio, il rispetto dell'arbitro, il fair play non è una parola così buttata a caso, esiste veramente. E io lo dico sempre ai miei figli quando vedo le partite di calcio con loro o quando vado a vederli, perché anch'io sono uno spettatore assiduo dei campi di calcio amatoriale e minore. Dico sempre: guardate che io per una protesta così in una partita di basket andavo fuori diretto. E invece noto, purtroppo, credo che sia anche quello il problema, che l'esempio che viene dall'alto quando si guardano le partite di calcio oggi è deleterio, a parte che questi calciatori di alto livello sono pagati con cifre che per me cioè, sembrano diventate normali, ma io le trovo completamente indecenti.
Certo.
Poi creano poi questo effetto di voler imitare
imitazione.
Le famiglie vorrebbero che i loro figli diventassero straricchi e delle star pazzesche come i calciatori attuali, ma quello che dicevo prima è appunto che vedi una partita di calcio di alto livello, all'inizio della partita magari si inginocchia, insomma, per questioni di fair play, poi durante la partita è tutto un protestare, è tutto un insultarsi.
Con buttarsi a terra e fare sceneggiate.
Buttarsi a terra.
Silvano Beretta, pazzesche. L'esempio viene dall'alto, diceva Massimo Isotta. E allora, l'esempio dovrebbe venire dall'alto anche dal calcio regionale, insomma, verso gli allievi.
Ecco.
Questo è un tema.
Questo è un tema sicuramente. Qui abbiamo parlato tanto di ragazzi, di educazione, di famiglie che sono al centro in ogni caso dell'educazione dei propri figli, la cultura sportiva, ma io vorrei mettere in campo anche i dirigenti. Possibile che oggi i dirigenti, apro una parentesi, permettetemi, spezzano la lancia a favore di tantissime società che lavorano in modo incognabile. Se penso che la federazione ha 15.500 tesserati, organizziamo più di 230 partite ogni fine settimana, ci sono 125 società affiliate, abbiamo 2.000 bambini che fanno scuola calcio nel Canton Ticino, non sono numeri da poco, sono numeri importanti. Organizziamo come sezione tecnica, come federazione, oltre 4.000 partite in una stagione di calcio ufficiali, senza contare tutte le amichevoli e il resto. Quindi non tutto il male viene a nuocere, però in ogni caso volevo tornare a quello che stavo dicendo, e cioè i dirigenti. Ma i dirigenti oggi perché non accettano più la sconfitta? Dicevo benissimo prima il signor Genetelli, ma perché il dirigente non riesce a magari mettere alla porta il giocatore di disturbo dopo un richiamo, due richiami, tre richiami, ma magari cominciando dagli adulti, cominciando dai giocatori della prima squadra, dove tutta la sezione allievi va a vedere la prima squadra giocare, c'è il giocatore che non si comporta bene. Adesso non voglio entrare nel caso specifico, però anche qua veramente a me mi cadono le braccia quando sento dire, o quando ho sentito dire, pena ingiusta, pene esemplari. No, vi assicuro che noi della sezione tecnica con Riccardo Orsa Giacomo abbiamo approfondito il verbale e abbiamo approfondito l'inchiesta fatta dall'avvocato Andrea Rotanzi e siamo arrivati a delle conclusioni. Io non dico
che tra l'altro non sono le prime sentenze così esemplari,
esatto,
o così dure, ce ne sono state anche nei campionati allievi.
Certo, io non le chiamo sentenze esemplari, io le chiamo sentenze giuste, perché se volevamo fare la sentenza esemplare, il giocatore squalificavamo a vita, poi fa ricorso, il tribunale sportivo decide e la federazione ne prende atto. No, non è questo lo scopo della federazione, lo scopo della federazione è proprio quello di punire in modo giusto e equo chi commette.
Poi c'è la possibilità di ricorso, questo,
certo,
va data, questo ed è giusto che ci sia questa procedura. Massimo Isotta, tornando con te invece, interessante, tu sei stato alla conferenza stampa, l'hai seguita, quello che si vuole e si farà a Ginevra, Ginevra Cantone e Ginevra Città, perché anche lì la situazione non è tanto meglio. che in Ginevra, Ticino.
Sì, Ginevra Città, Ginevra Cantone e le associazioni, insomma la società, insomma la federazione calcistica di Ginevra si sono messi tutto assieme per creare questa serie di misure che poi sono quelle che Mattia ha citato prima e sono preventive, insomma formazione alla mediazione, formazione per dirigenti, queste famose carte etiche, un delegato fair play che assista alle partite, il miglioramento del dialogo fra gli arbitri e il club. Dicevi tu che ti chiedevi tu questo tipo di misure sono utili, bisognerebbe già saperle queste cose.
Secondo me devono già essere assimilate, devono far parte del DNA di ognuno, eppure ogni volta si fanno sempre questi codici.
Ma sai, ripetita Juvent, no?
Sì.
Ecco, dopo io credo che l'educazione sia un lavoro continuo che non finisce mai e che va ripetuto purtroppo, no? Perché quando tu entri in un campo di calcio come giocatore, come allenatore, come dirigente, come spettatore, la partita comincia e se ti lasci prendere da questa competitività fuori di testa che abbiamo oggi, questo individualismo sfrenato di questa nostra epoca, queste belle cose che ti hanno insegnato facilmente le perdi o non sei capace di controllarle. Quindi il fatto di ripeterle, di essere presenti sul campo con dei cartelloni, fatto magari anche prima della partita di fare quella piccola cerimonia che ricordi a tutti, ragazzi state calmi, è una partita di calcio, purtroppo bisogna fare così, Antonio. Insomma, quando io e te andavamo al campetto del liceo a giocare, giocavamo per il bel gesto, sei d'accordo? Mica per vincere.
No, hai ragione, però i valori erano più condivisi e soprattutto c'era il rispetto per le competenze, le conoscenze degli allenatori, dei dirigenti, degli arbitri, dei genitori, della figura dell'adulto. Oggi
era sulla società anche più comunitaria, secondo me.
Certo,
si parlava di più, si usciva di più, non c'era Instagram nella quale ognuno si fa la sua storiella un po' narcisistica per i cavoli suoi.
Assolutamente.
Non so se Genetelli mi sembra che un po' questo tipo.
No, ma Genetelli, difatti,
inquadrata prima.
Giorgio, il riconoscimento verso la figura dell'allenatore, in questo caso del dirigente o dell'arbitro, non c'è, come non c'è il riconoscimento verso la figura del medico, del virologo, dell'autorità scientifica. Tutti mettono in dubbio tutto. Giorgio Genetelli.
Ma sì, è un po' come dice Isota. Aggiungo, siamo talmente abituati a un modo di vivere in tutti i campi verticale, dove c'è il capo, il sottocapo e poi la massa informe, e alla fine anche nel calcio le squadre sono dei piccoli reggimenti, a 6 anni gli mettono a tutti la stessa divisa e quindi alla fine con tutta questa piramide sulla testa qualcuno si ribella o soprattutto qualcuno non riesce nemmeno a capire perché se fosse invece molto più orizzontale la cosa sarebbe più facile la condivisione, succede dappertutto. Quando ci si impone con una società verticale è chiaro che si ottengono immediatamente delle risposte perché gli altri devono ubbidire, ma poi qualcuno a furia di ubbidire non ci sta dentro più e succede quel che succede. Ma il problema è che in questa situazione verticale in cui si trova anche il calcio, e parliamo anche solo del calcio regionale, ma Beretta diceva che bisognerebbe allontanare chi...
I dirigenti non essere più fermi, dire
no,
tu
appunto,
via.
Volevo proprio parlare dei dirigenti. Bisognerebbe allontanare anche certi dirigenti, perché lo sappiamo e diciamolo chiaramente, anche se prove non ce ne sono mai perché l'omertà è totale, però lo sappiamo che alcuni dirigenti, proprio per i risultati e per ottenere qualcosa che li gratifichi, spendono soldi sotto banco per un mercato dei giocatori che esiste anche nel calcio regionale e credo che la federazione, questa cosa per la federazione rappresenti un cruccio quasi inesplicabile. Quindi, come si dice, il pesce puzza dalla testa. Possiamo dire che il giocatore si è fatto espellere e la sua sanzione è la sanzione che gli è stata comminata è giusta, però sopra dovremmo applicare le stesse modalità con chi trasgredisce lo spirito totalmente dilettantistico del calcio amatoriale, ciò che non succede.
Per vari motivi. Allora andiamo ancora con un brano musicale,
i
soldi, ma poi anche questa voglia di sopraffare gli avversari. Allora diamo ancora i contatti, siete davvero in tanti a scriverci, sono tutti messaggi interessanti con considerazioni molto pertinenti e anche molto attuali su quanto è successo e su quanto sta succedendo. I numeri, poi un brano musicale, poi ritorniamo in diretta a Mille Voci.
0848 03 08 08 WhatsApp 076 321 11 13 SMS 955 parola chiave rete 1.
Ciao da Salvatore, da Zurigo. Allora, la partita di pallone sabato, Lazio-Inter. Giocatore dell'Inter a terra per un urto. L'Inter attacca, perde la palla, contropiede della Lazio, gol. L'Inter reclama ai giocatori della Lazio che non si sono fermati, sono arrivati alle mani, prendendosi per maglietta. Per me la Lazio ha fatto molto molto bene, perché non... Ciao da Salvatore, da Zurigo. Allora, la partita di pallone sabato, Lazio-Inter. Giocatore dell'Inter a terra per un urto. L'Inter attacca, perde la palla, contropiede della Lazio, gol. L'Inter reclama ai giocatori della Lazio che non si sono fermati, sono arrivati alle mani, prendendosi per maglietta. Per me la Lazio ha fatto molto molto bene, perché non è stato un colpo solo sulla gamba, e il giocatore si è alzato e ha corso peggio di prima, meglio di prima.
per me questo è solo vergognoso, vergognoso.
Allora, il messaggio di Salvatore che abbiamo sentito, mi scuso due volte per un problema tecnico. Allora, Salvatore ha raccontato il durante e il dopo partita Lazio-Inter, abbiamo visto tutti quello che è successo, scene che non vorremmo mai vedere, di solito si dice così, ma è effettivamente la verità, episodi davvero incresciosi e soprattutto molta aggressività e molta violenza. Questo è effettivamente l'esempio che cala dall'alto e non è affatto un buon esempio. C'è anche Michele che ci sta ascoltando. Michele, buongiorno, brevemente.
Sì, buongiorno. Allora, sul discorso sociale ormai sappiamo che ci sono delle problematiche che devono essere risolte. A livello di federazione, secondo me, dovrebbero intervenire non solo nel quando succede qualcosa, ma in continuazione. Non so che stanno facendo diverse attività in questo senso, però cominciamo a fare mettere in pratica alcuni aspetti. Faccio un esempio: espulsione, deve esserci una persona responsabile che accompagna il giocatore nello spogliatoio, in questo caso individuo il capitano, e poi attorno alle panchine, soprattutto nel calcio minore, devono vietare la presenza del pubblico, perché tanti, veramente tanti, stanno attorno alla panchina, soprattutto degli avversari, provocando i giocatori, sì, allenatori, dirigenti. Questo secondo me potrebbe aiutare nel caso pratico immediato, circoscrivere la presenza di gente attorno alle panchine. E poi prima, se non mi sbaglio, Genetelli aveva detto problema enorme la pressione che viene data dalle società. Perché? Perché ci sono giocatori che guadagnano molti, ma molti soldi, e stanno comodamente in terza, in seconda lega, perché fanno le trasferte da 500 metri e non vanno a giocare in categorie superiori perché prendono molto di più.
Non torna conto maggiore. Grazie mille, buona giornata, grazie poi, per il suo messaggio. Prego, Michele, voleva aggiungere qualcosa? No, Michele.
Sono soldi non dichiarati. Questo la federazione lo sa.
È un altro problema. Allora, però è interessante l'idea, Silvano Beretta, di Michele. Io in parte la condivido. Vietare l'accesso ai campi da calcio, del calcio regionale, dei campionati allievi e agli spettatori. Si gioca senza pubblico. Può essere una buona idea, perché spesso e volentieri il pubblico innervosisce, gridando, parlando, insultando, facendo commenti assolutamente inadeguati e non pertinenti.
Potrebbe essere una soluzione, però vi dico che l'abbiamo già fatto. Due anni fa, partita di terza divisione, abbiamo obbligato la squadra casalinga a disputare tre partite senza pubblico. Non c'è stato eco mediatico, non so perché, comunque in ogni caso noi siamo andati a verificare, questa squadra ha giocato tre partite. Di lì le cose sono migliorate. Certo che, come dicevo prima, però se la stragrande delle partite, la maggioranza delle partite si svolgono in modo tranquillo, tra virgolette tranquillo, e con tanto fair play, non possiamo penalizzare,
certo,
tutti.
Certo, poi si penalizza tutti. Allora, Genetelli, abito da sempre vicino ad un campo da calcio, ci scrive Claudio, e da sempre, già a partire dagli allenamenti e dagli allievi in su, cosa si sente? Insulti, urla, rimbrotti contro tutti, insomma un linguaggio, una violenza anche verbale assolutamente non necessaria e che non va bene.
È una guerra simulata il calcio, l'abbiamo detto all'inizio, c'è poco da fare in questo senso. Non porrei troppo l'accento sul turpiloquio. Il problema, secondo me, sono le azioni.
Però anche il turpiloquio, sì, può favorire e incitare, certo, poi delle azioni, certo, troppo bellicose.
Ma se non ci fosse il calcio, il turpiloquio si sposterebbe nei banchi del Gran Consiglio o alla tombola di Natale, non cambierebbe nulla. Anche lì è una questione di educazione. Il discorso è che, secondo me, prima di tutto, sentendo anche i numeri che più o meno conoscevo di Silvano sugli affiliati alla Federazione Ticinese di Calcio, possiamo anche dire una cosa: in fondo, con le 200 e oltre partite che si giocano nel weekend, i casi disciplinari sono anche pochi. È una massa importante, però questa massa, che io l'ho analizzata un po', è una massa che nel momento del calcio degli attivi si è ridotta. Abbiamo visto le squadre
ma anche negli allievi, tanti mollano proprio per questo clima ostile,
mentre
tanti ragazzi mi dicono basta,
sono aumentate a dismisura le squadre dei signori, cioè dai 30 anni in avanti. Ci sono tre categorie: over 30, over 40, over 50. Ci sarebbe da chiedersi se forse non è il momento di fare come i dinosauri ed estinguerci, perché se i giovani si riducono, i giovani sono disillusi, i giovani sono male,
i giovani,
sono educati
quelli
male.
Quelli più educati lasciano il calcio. Beretta, perché siamo in chiusura, devo essere piuttosto veloce e dovete essere molto sintetici. 30 secondi, il fatto di perdere giovani bravi che non giocano più a calcio perché il clima è un clima ostile.
È oggetto di riflessione, ne abbiamo già discusso all'interno della federazione, è oggetto, è sul tavolo di lavoro, bisognerà chinarsi come sezione tecnica.
Attenzione, anche
su
non questo perdere
problema.
Giovani,
certo,
e giovanissimi,
giovani
che poi,
e società
che decideranno basta, vista la situazione, anche perché Massimo Isotta, sì, si parla spesso di dirigenti, è vero, ma i dirigenti sono sempre meno, e anche gli allenatori che sono disposti a scendere in questa arena.
E anche gli arbitri.
E anche gli arbitri, soprattutto, certo, cioè, non hanno nessuna voglia.
Ecco, una delle cose più scandalose è quando vedo queste partite di calcio minore, giovanile in particolare, dove vengono chiamati degli arbitri giovani che sono lì per imparare a fare il mestiere dell'arbitro e poi si fanno insultare da allenatori che hanno 30 anni più di loro.
Insultare oppure vengono messi in condizione di arbitrare in modo comunque quasi ricattatorio, c'è un brutto clima,
esatto.
Anche se non c'è l'insulto,
no,
però
brutto,
c'è
c'è
subito l'atteggiamento verso l'arbitro, che l'arbitro sbaglia a prescindere,
ma soprattutto quando c'è il ragazzo che è lì, che fa un mestiere già difficile, e sei giovane. Se fai un errore, cioè gli errori non li fanno solo i giocatori, li fanno anche gli arbitri. L'ha fatto, ma basta, cosa vuoi farci?
Una maggior serenità e una maggior disponibilità verso tutto e verso tutti, e soprattutto più fair play, più rispetto e più spirito ludico, che sembrano davvero essere spariti da alcuni campi di calcio, dal calcio regionale e da anche alcuni campi di partite di campionati degli allievi. Grazie mille a Silvano Beretta, Giorgio Giannetelli e anche a te Massimo Isotta. Abbiamo parlato appunto di calcio regionale e di campionati degli allievi, delle difficoltà e dei problemi che stanno contrassegnando questo mondo. Il tema sicuramente non si esaurisce qui, se ne discuterà e se ne dibatterà anche in futuro. Buona giornata e buon ascolto a voi tutti, ovviamente sempre in compagnia dei programmi della RSI.
Mille voci.